3. De Vincenzi tornò in sé assai lentamente. Aveva la bocca arsa e il cranio gli faceva un male atroce. Era disteso in terra a bocca sotto e sentiva qualcosa pesargli sulla schiena. Riuscì a sollevarsi un poco, a girarsi di fianco e vide che a pesargli addosso era la seggiola sulla quale stava seduto quando lo avevano colpito e che doveva essere caduta assieme a lui. Riuscì a mettersi a quattro gambe e a trascinarsi fino al divano. Quando fu seduto, guardò attorno a sé e cominciò a ricordare. La camera era illuminata dalla lampada della scrivania. Il cassetto nel quale aveva cercato era sempre aperto. Tutto il resto appariva in ordine. La testa gli doleva da non poterne più. Gli sembrava che il cervello stesse per scoppiargli. Provò a distendersi sul divano facendo cadere a terra il cappello e il pastrano che vi aveva deposti, ma fu peggio. Finalmente riuscì a mettersi in piedi e a trascinarsi fino al bagno. Aprì il rubinetto della doccia e cacciò la nuca sotto il getto dell'acqua. Poi prese un asciugatoio e si legò la testa. L'acqua gelata gli aveva fatto bene. Il dolore si era come attutito. Le forze gli tornavano. Strinse l'asciugatoio fino a comprimersi il cranio. Gli sembrò di poter pensare. Guardò l'orologio che aveva al polso, segnava le 8. Almeno fossero le 8 del mattino, pensò. Se invece erano le 8 della sera, ma no, impossibile. Lui caricava l'orologio ogni mattina. Se fossero state 36 ore che camminava, si sarebbe fermato. Era rimasto privo di sensi poco più di 3 ore. E ancora doveva ringraziare il suo aggressore, che aveva fatto le cose per benino, senza fargli pesare addosso la mano eccessivamente. Tornò nella camera e guardò nel cassetto e sulla scrivania. Naturalmente, il pacco delle lettere era sparito. Soltanto per questo lo avevano addormentato a quel modo. Aprì in fretta gli altri cassetti. Contenevano qualche oggetto, tra gli altri una Colt numero 22 e alcune carte. Sembravano in ordine, ma come dirlo? Chi aveva portato via il pacco delle lettere poteva essersi impadronito di qualsiasi altra cosa. Che idiota era stato a non chiudere a chiave la porta, a non mettersi subito in tasca anche le lettere. Si frugò nelle tasche e mandò un respiro. Il registro e i libretti c'erano ancora. No, evidentemente soltanto le lettere interessavano, o forse colui che era entrato e lo aveva colpito ignorava l'esistenza del piccolo registro e non aveva pensato ai libretti degli assegni, oppure le lettere non avevano nulla a che fare con le cifre che a Chrysler aveva segnate sulla rivista. La testa gli faceva sempre male. Provò a togliersi l'asciugatoio. Tornò nel bagno e si rimise col cranio sotto la doccia. Un maledetto colpo gli avevano dato. Ma chi? Enrico Acrisles, Ottaviano Merani, Gibbs Broxley. Quei tre alloggiavano nell'albergo. Soltanto uno di essi aveva potuto penetrare nella camera e uscirne senza essere veduto dal portiere. Quale dei tre? E non poteva essere stata la contessa? Difficile. Troppa sicurezza, e a ogni modo, se fosse stata lei, avrebbe dovuto avere il marito per complice. Si guardava nello specchio del lavabo, una faccia da cadavere aveva. Si palpò leggermente la nuca e sentì uno spaventoso gonfiore. Eppure bisognava agire. Bevve un bicchiere d'acqua gelata, sentiva le nausee. Per esser suonato lo era. Nella camera riuscì a infilarsi il pastrano, si mise il cappello in testa, cercando di farselo stare il più possibile sugli occhi. Il gonfiore doveva essere aumentato, perché gli sembrava di avere un cranio gigantesco, da rachitico macrocefalo. E adesso che cosa avrebbe fatto? 4. Io non vi credo. Non è possibile che mio marito abbia agito così. Voi siete un mentitore abbruttito dal vizio che si diverte a farmi soffrire e che crede di tenermi. Quello che avete fatto ieri sera è mostruoso. Non ricominciate perché ve ne pentireste. Voi non rovinerete mio marito e non continuerete a ricattarmi perché... La lettera terminava così, cioè non terminava. De Vincenzi, mentre si avviava verso la porta, l'aveva veduta sul tappeto e l'aveva raccolta. Evidentemente era una delle lettere del pacco caduta al suo aggressore. Come aveva fatto costui a non accorgersene? Doveva aver fretta, o forse temeva di non aver colpito abbastanza forte e che lui rinvenisse. Si avvicinò alla lampada del tavolo e osservò il foglio. Carta assai fine, leggermente paglierina. Non c'era busta. E perché non era terminata? Come faceva il marchese ad averla ricevuta così incompiuta? Che non recasse firma era ammissibile, ma perché era stata inviata al destinatario interrotta? Le parole che conteneva apparivano chiare. Il marchese Chrysler esercitava un ricatto morale su di una donna, valendosi di un'azione compiuta dal marito. Morale soltanto? Era per riavere quella lettera che lo avevano mezzo accoppato? Quante altre lettere del genere conteneva quel pacco? Ottaviano e Marga Merani. Gibbs Broxley, Enrico Acrisles. Quale? O nessuno dei tre? La prima induzione, la più logica, era che si trattasse di Marga Merani, ma De Vincenzi diffidava delle induzioni troppo facili e troppo logiche. E se colui che era entrato nella camera e lo aveva colpito fosse anche più abile del prevedibile? Se avesse lasciato cadere apposta quella lettera, che non lo riguardava, per trarlo in inganno, per fuorviarlo, mentre portava via le altre lettere, fra le quali dovevano esservene di molto compromettenti per lui? Sottile. Si mise in tasca il foglio, accanto al libretto degli assegni e al piccolo registro. Con la pagina del Wiener Magazine e con la fialetta gialla erano quelli tutti i corpi di reato raccolti fino allora, per non parlare della bozza dietro la nuca che lo faceva soffrire. Che cosa dimostravano? Oh, tante cose, ma non erano sufficienti ancora a mandar qualcuno alle assise. Per raggiungere tale scopo, egli doveva interpretare tutti quegli oggetti disparati, farli parlare. Per il momento, con le scarse facoltà di riflessione che gli erano rimaste, preferiva far parlare le persone vive. 5. Ci volle qualche minuto prima che Enrico Acrisles di dietro alla porta chiusa gli rispondesse: «Entrate!» Lo trovò in mezzo alla camera, appena disceso dal letto. Col pigiama rosso cupo sembrava anche più alto, anche più magro. De Vincenzi entrò e richiuse la porta. «Siete voi, commissario?» La stanza era simile a quella del padre. Medesima lampada accesa accanto al letto, medesima scrivania davanti alla finestra. Soltanto la disposizione dei mobili era rovesciata e la porta del bagno si trovava a sinistra invece che a destra. «Accendete la luce, vi prego!» Le finestre erano ancora chiuse e le tende tirate. Acrisles entrò nel gabinetto da bagno e ne uscì subito, infilandosi una veste da camera sul pigiama. La tunica era anch'essa amaranto. Il rosso doveva essere il suo colore. De Vincenzi accese, poi andò a sedere sul divano. Si sentiva le vertigini e le nausee gli tornavano. Acrisles gli si mise di fronte, lo guardò in volto e sollevò le sopracciglia. «Ma voi state male, commissario?» «Non è nulla». Si tolse il cappello e si passò il fazzoletto sulla fronte madida. Il giovane ebbe un gesto, poi sedette. «Anch'io ho fatto una notte completamente insonne». De Vincenzi guardò il letto. Doveva essersi gettato sopra le coperte. «Molti non hanno dormito questa notte». «Tranne mio padre». «Sì». Non c'era stata amarezza, dolore, sarcasmo in quella sua constatazione, ma piuttosto un senso di rimpianto, quasi di sconforto, per non esser lui a dormire a quel modo. «Io esco ora dalla camera di vostro padre». «Non ne dubitavo». Ma gli occhi lo scrutavano, si erano fatti inquieti, allarmati. «Perché? Non ne dubitavate?» «Era naturale che la polizia perquisisse. Che cosa avete trovato?
Quasi nulla. Quel che avevo trovato mi è stato portato via da qualcuno che mi ha colpito alle spalle, sulla testa, facendomi perdere i sensi.
Non volete dire sì? Ma è incredibile!
La parola non era quella che avrebbe voluto pronunciare.
Sì, diciamo che è audace. Colui che ha corso un tal rischio deve sentirsi alle strette come una belva che si vede stanata.
Una pausa.
Che cosa avevate trovato?
Un pacco di lettere.
Il pallore aumentò. Egli si rovesciò un poco all'indietro sullo schienale.
Le avevate lette?
No.
Che cosa credete che contenessero?
Un gesto vago.
Vi ho detto che ho sempre tutto ignorato di mio padre.
E dei conti Merani?
La testa gli doleva troppo. Non aveva tempo e modo di prendere le tangenti.
Che c'entra? Sono estranei.
Ma questa volta era visibilmente turbato. Faceva ballare le lunghe gambe con un movimento nervoso.
Per favore, fece De Vincenzi e gli fermò il ginocchio. Non sono estranei se voi dovete battervi a duello col conte e se vostro padre avrebbe voluto impedire quello che lui chiamava una pagliacciata.
Mio padre aveva idee fatte, pregiudizi.
De Vincenzi non sorrise.
Lasciamo andare. Vi ho detto quel che è avvenuto. Ci troviamo di fronte a un assassino che conosce l'esistenza di punti di riferimento, di tracce, e che non rifugge da alcun mezzo per assicurarsi la salvezza. Da alcun mezzo, nemmeno da un altro assassino. E io mi domando chi sarà la prossima vittima. Ogni minuto conta. Vi chiedo di non farmene perdere più del necessario.
Il giovane si irrigidì.
Non posso dirvi quello che non so.
Guardate.
Gli porse la lettera trovata in terra.
Che cos'è questo?
L'ha perduta il mio aggressore nell'andarsene.
Perduta o lasciata cadere di proposito.
Le dita, aprendo il foglio, tremavano. La lesse e strinse convulsamente le mascelle. De Vincenzi udì distintamente lo scricchiolio dei denti. A Crisle si trovò tuttavia la forza di dominarsi. Ripiegò il foglio e lo restituì al commissario.
Non basta la morte per cancellare un'esistenza.
E guardò in volto De Vincenzi. Gli occhi avevano un'espressione di infinita tristezza, ma erano gelidi. Si sarebbe detto che il dolore, il disgusto, l'orrore si fossero cristallizzati dentro di lui.
Non posso aiutarvi, commissario.
Non vorrete, tuttavia, che la morte di vostro padre rimanga impunita?
Non posso aiutarvi, ripeté.
Sembrava invecchiato di 10 anni. Tutto il corpo gli si era rilassato, afflosciito.
Conoscete la calligrafia di questa lettera?
Negò col capo. Era un gesto stanco, sfiduciato. Non si prendeva neppure la pena di mentire con sicurezza. Eppure non avrebbe parlato.
De Vincenzi ne fu persuaso e si alzò.
«Voi vi sentite male, commissario? Aspettate!»
Andò nel gabinetto da bagno e tornò con una bottiglia e un bicchiere. Empì il bicchiere per 2/3 e glielo porse.
«Bevete!»
De Vincenzi prese il bicchiere macchinalmente. L'odore del cognac gli diede l'impressione di svenire. Bevve di un fiato. Intanto Acrisles era rientrato nel bagno. Si sentì il rumore che faceva la bottiglia contro il vetro di un altro bicchiere. Beveva anche lui, ne aveva bisogno. Quando tornò aveva i pomelli accesi, 2 macchie rosse. L'alcol aveva frustato il corpo di De Vincenzi. Un'onda gli batté contro il cervello, vi dilagò, si ritrasse prosciugandolo. Gli sembrò d'aver ritrovato un po' di energia.
«Quando vi batterete?»
La domanda non lo sorprese.
«Nel pomeriggio?»
«Credete che ne valga ancora la pena?»
Fece un gesto con la mano, vago.
«Credete che io vi lascerò il tempo di farlo, questo duello?»
«Quella lettera non è di Margamerani, commissario.
Se lo pensate, vi mettete per una strada falsa.»
«Perché non mi dite di chi è?»
«Non lo so.»
Non sapete neppure che vostro padre aveva dato denaro, molto denaro, al conte Merani?
Mio padre? Impossibile!
La parola era piena di disgusto, quasi di disprezzo. De Vincenzi si diresse alla porta. Prima di giungervi si volse. «Perché non sareste stato voi a colpirmi questa notte? A voi, più che a ogni altro, sarebbe stato facile sapere che io mi trovavo in quella camera». Rispose con semplicità. «In tal caso non avrei lasciato cadere quella lettera». E De Vincenzi subito si disse che era vero. Dei tre sospetti dell'aggressione, quattro con la donna, uno era eliminato definitivamente. Aprì la porta e uscì nel corridoio.
6.
Non poteva entrare dei conti Merani in quello stato, né a quell'ora. Nonostante tutto, la civiltà ha elevato barriere oltre le quali è difficile andare. Le barriere delle convenienze sociali. Neppure dopo un'assassinia e una rapina, date le circostanze, a lui era possibile superare quelle barriere. Si sarebbe urtato contro l'alterigia del conte e non avrebbe potuto parlare da solo con la contessa. In quanto a Broxley, era meglio non farne nulla per il momento. Se era stato lui ad aggredirlo, conveniva lasciarlo nel dubbio che il colpo vibrato avesse fatto più male del previsto e che la sua vittima fosse rimasta senza conoscenza e fuori combattimento più a lungo di quanto era avvenuto realmente. In tal modo si poteva sperare che compisse qualche altro atto di audacia e che si tradisse. Oppure sarebbe stato necessario avere operato subito una perquisizione della sua stanza. Subito? In 3 ore, che tante lui ne aveva passate nel limbo dei sogni. L'americano aveva avuto tutto il tempo di far sparire lettere e corpo contundente. Più che mai De Vincenzi era convinto che si trattasse di un sacchetto di pallini di piombo, a meno che non si fosse trattato di un oggetto duro di cuoio. Ecco, un bastone di cuoio lo avrebbe stordito senza ferirlo. Ma se l'aggressione contro di lui aveva tutte le caratteristiche dei metodi impiegati dai delinquenti americani, il veleno nel bicchiere di acrisle se non ne aveva alcuna. Come conciliare i due modi di agire? E poi Broxley aveva la sua camera al piano terra. In qual modo aveva potuto sapere o immaginare che lui era entrato nella stanza del marchese? Aveva mandato via il maresciallo, vi si trovava solo? È vero che avrebbe potuto veder Cruni discendere, oppure esser salito all'azzardo, magari sperando di non trovarvi nessuno. De Vincenzi, mentre si rialzava il bavero del pastrano per coprire lo sparato bianco e la cravatta nera e si accomodava il cappello sulla testa il meglio possibile, si ostinava a pensare che non fosse stato Broxley a colpirlo e a prendergli le lettere. Discese. Nell'atrio il portiere di notte aveva ceduto il posto a un dignitoso personaggio vestito anche lui di nero ma con una lunga redingote sventolante. Lo vide arrivare dalle scale e lo fissò curiosamente, corrugando le sopracciglia. «Dov'è il telefono?» «Pardon?» De Vincenzi gli mise sotto il naso il distintivo di cuoio della polizia. Dignità, sicumera, autorevolezza si fusero come neve al sole. «Che cosa è accaduto?» «È accaduto che debbo telefonare». «Per di qua?» Lo accompagnò lui stesso con grande meraviglia dei grooms e dei lifters vestiti di verde. Quando gli ebbe spalancata la porta della cabina, trovò il modo di chiedere. «Hanno voluto dirmi... È vero del marchese Crisles?» De Vincenzi entrò nella cabina senza rispondergli. Telefonò a San Fedele. Le istruzioni che diede furono semplici, ma tali da far mobilitare l'intera squadra mobile. Piantonare il Continentale, il Londra, il Palazzo, il Marino, il Cavour. Che colpa ne aveva lui se quella gente si era dispersa in tutti gli alberghi della città? Filare i conti Merani, Purcell Circa, Broxley, Blitz, Handel, Pigeon ed Enrico Acrisles. Telegrafare a Nuova York. Per ultimo, disse al vicecommissario Sani di venir personalmente ad operare una perquisizione a fondo nella camera del defunto marchese Crisles, al Continentale, installandosi lui stesso nell'albergo, fino a quando non fosse andato De Vincenzi a rilevarlo. In ogni caso gli avrebbe telefonato laggiù. Riappese il ricevitore e uscì prima dalla cabina e poi dall'albergo. C'era ancora la nebbia, ma assai meno fitta. In piazza della Scala salì in un tassì e si fece portare a casa sua.